E anche da parte mia un caloroso saluto, carissimi amici ascoltatori, e il vostro Enzo che vi saluta. Siamo arrivati al secondo appuntamento di questa settimana. Ci troviamo ancora nella quinta parte del Vangelo di Giovanni, la testimonianza di Gesù al mondo. Questa parte si conclude con il capitolo 20, che riguarda la resurrezione di Gesù, l'apparizione a Maria, ai discepoli e poi a Tommaso in particolare. La resurrezione di Gesù Cristo, che è il fulcro della fede cristiana, è così importante che qualcuno ha detto: non possiamo mai occuparci troppo della morte di Cristo, ma possiamo occuparci troppo poco della sua resurrezione. Questo è quello che accade oggi. I libri di teologia, gli inni della Chiesa, le prediche, tutto è dedicato alla morte di Cristo, mentre spesso la sua resurrezione è ricordata soltanto a Pasqua. Noi dovremmo tenere conto che i discorsi del Nuovo Testamento, a partire dalla Pentecoste, hanno come tema la resurrezione di Gesù Cristo. Affrontiamo quindi questo argomento. Leggiamo il versetto 1 del capitolo 20 del Vangelo di Giovanni. Il primo giorno della settimana, cioè la domenica, Maria Maddalena venne al sepolcro. Spesso le persone che credono nell'osservanza del sabato si chiedono quando sia cambiato il giorno dedicato al riposo e all'adorazione. È cambiato quando Gesù è risorto dalla morte. Durante il giorno di sabato era morto, ma è ritornato in vita la domenica. E da quel momento in poi i credenti hanno iniziato a riunirsi il primo giorno della settimana. Il giorno di sabato appartiene alla vecchia creazione. Dio, dopo aver creato ogni cosa, si riposò di sabato. Ora siamo arrivati a una nuova creazione in Gesù Cristo. La Pentecoste avvenne nel primo giorno della settimana, di domenica. È interessante come Giovanni, l'ultimo in ordine di tempo ad aver scritto il Vangelo, mette in evidenza che Gesù è risuscitato il primo giorno della settimana. Sarà utile tenere a mente l'ordine cronologico degli avvenimenti della mattina della resurrezione, appunto, e andiamoli a prendere dai quattro Vangeli. Cito la nota a pie pagina di una Bibbia. Tre donne, Maria Maddalena, Maria madre di Giacomo e Salomè, seguite da altre donne, si recano al sepolcro portando degli aromi. Le tre donne trovano la pietra arrotolata e Maria Maddalena va a riferirlo ai discepoli. Maria, madre di Giacomo e di Giuseppe, si avvicina alla tomba e vede l'angelo del Signore. Quindi ritorna indietro a incontrare le altre donne che portavano gli aromi. Intanto arrivano Pietro e Giovanni, avvisati da Maria Maddalena, guardano dentro e vanno via. Maria Maddalena ritorna piangendo, vede due angeli e poi Gesù, e obbedendo all'ordine di Gesù va a riferire ai discepoli. Maria, madre di Giacomo e Giuseppe, nel frattempo ha incontrato le donne con gli aromi e con loro ritorna per vedere i due angeli. Anch'esse ricevono il messaggio angelico e mentre vanno a cercare i discepoli incontrano Gesù, così come è scritto nel capitolo 28 di Matteo, nei versi dall'8 al 10. Maria Maddalena era colei dalla quale il Signore aveva cacciato sette demoni. Alcuni pensano che fosse la donna peccatrice che aveva bagnato i piedi di Gesù di lacrime, ma questa è solo una supposizione. Io credo che fosse una persona importante, eternamente grata al Signore per essere stata guarita. E quando vide che il corpo non era più lì, corse immediatamente a dirlo a Giovanni e a Pietro. Leggiamo il versetto 2 dal capitolo 20 del Vangelo di Giovanni. Allora corse verso Simon Pietro e l'altro discepolo che Gesù amava e disse loro: «Hanno tolto il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'abbiano messo». Il discepolo che Gesù amava era Giovanni. Egli si riferisce sempre a se stesso in questo modo, anziché col proprio nome. Ognuno dei discepoli, tranne Giuda, avrebbe potuto usare questo titolo per se stesso, e anche tu puoi riferirlo a te. Nell'epistola di Giuda leggiamo al versetto 21: «Conservatevi nell'amore di Dio, aspettando la misericordia del nostro Signore Gesù Cristo a vita eterna». Noi possiamo conservarci nell'amore di Gesù, perché sappiamo che ci ama e non possiamo impedirgli di amarci. È meraviglioso che anche noi possiamo dire questo, insieme all'Apostolo Giovanni. Noi troviamo Simon Pietro e Giovanni insieme. Evidentemente Giovanni lo ha preso con sé e mi domando se forse sia stato messo in disparte dagli altri discepoli quando hanno saputo del suo rinnegamento. Ma ringraziamo Dio che Giovanni gli sia stato vicino. Giovanni, il figlio del tuono, era diventato l'apostolo dell'amore. Che cosa davvero meravigliosa. Che cosa davvero meravigliosa. Maria Maddalena, intendo, non si aspettava la resurrezione. Lei pensava che qualcuno avesse rubato il corpo del Signore. È curioso che i capi religiosi più tardi abbiano accusato i discepoli di aver rubato il corpo. Ed è altrettanto curioso che il primo pensiero di Maria sia stato quello che i capi religiosi lo avessero rubato. I capi religiosi invece avrebbero dato qualsiasi cosa per poter esibire il corpo quella domenica mattina, così da smentire la voce della resurrezione. Vediamo cosa fanno gli altri apostoli, andando a leggere i versetti dal 3 al 5 di Giovanni capitolo 20. Pietro e l'altro discepolo uscirono dunque e si avviarono al sepolcro. I due correvano assieme, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse primo al sepolcro, e chinatosi vide le fasce per terra, ma non entrò. Simon Pietro e Giovanni quindi non attendevano la resurrezione. Forse pensavano che Maria non ci avesse visto bene al buio, che avesse visto la pietra arrotolata e che, spaventata, fosse fuggita, oppure che fosse andata alla tomba sbagliata. Così corrono al cimitero. Amica, amico, non bisogna andare al cimitero a cercare il vivente. Non si aspettavano di cercare il vivente e non si aspettavano di trovare Gesù vivo, ma soltanto il suo corpo. Questo altro discepolo era Giovanni. Egli era un giovane, poteva superare nella corsa Simon Pietro. Questo conferma la tradizione che vuole Giovanni come il più giovane dei discepoli. Probabilmente era intorno ai 20 anni. Quello che Giovanni vide lo convinse che Gesù era risorto dai morti. Egli arrivò per primo, ma avendo una certa reticenza e rispetto, non entrò. Si fermò per guardare dall'apertura della pietra e vide la prova che lo convinse. È straordinario come Dio usi piccole cose come questa per portare alla convinzione i cuori degli uomini. Qualcuno ha detto: le grandi porte girano su piccoli cardini. Giovanni vide le bende a terra, ma il corpo era venuto fuori. Giovanni non restò solo a lungo alla tomba. Lo leggiamo nei versetti 6, 7 e 8 dal capitolo 20. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e vide le fasce per terra e il sudario che era stato sul capo di Gesù, non per terra con le fasce, ma piegato in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro e vide e credette. Poi arriva anche Simon Pietro. La prudenza non è una delle sue caratteristiche. Così entra direttamente nella tomba. Anche lui vede le bende e il sudario che era stato intorno al capo di Gesù. Ricordiamo che Giuseppe e Nicodemo avevano avvolto il corpo del Signore nel lino e lo avevano sigillato con la mirra e l'aloe, che formavano, possiamo dire, una sorta di colla che chiudeva ermeticamente il corpo. Come avrebbe potuto un corpo uscire da un tale involucro senza srotolare tutte le bende? Gesù Cristo uscì dalla tomba proprio come un seme esce dal suolo. Ricordate che Gesù aveva detto che un granello di grano seminato nel terreno rimane solo finché non muore. Il nuovo grano crescerà fuori da esso, ma l'involucro vecchio del seme resterà ancora nel terreno. Questo è quello che venne lasciato nella tomba, soltanto l'involucro vecchio in cui era stato avvolto, perché egli non era più in quel guscio, ora era vivo, era vivente. Ricordate che quando il Signore Gesù risuscitò Lazzaro, questi venne fuori dalla tomba avvolto nei suoi panni di morte e che il Signore ordinò di scioglierlo? Lazzaro venne fuori con il suo vecchio corpo avvolto nel sudario. Il corpo di Lazzaro sarebbe morto di nuovo più tardi. Al contrario, Gesù Cristo venne fuori con un corpo glorioso che non avrebbe mai più visto la morte. Questa è la resurrezione. Dio annota diligentemente per mezzo di Giovanni un altro piccolo ma importante particolare. Il sudario che era stato sul capo di Gesù giaceva intatto, separato dalle bende avvolte intorno al corpo, ancora con la forma della testa, giacente come se fosse stato acconciato intorno al capo. Credo che sia stato questo particolare a convincere Pietro della resurrezione. Ci sono 3 parole greche diverse usate in questo testo e tutte sono tradotte con vedere, anche se non è la traduzione migliore. Al versetto 5 leggiamo che Giovanni si fermò, guardò dentro e vide. E la parola significa percepire, capire e comprende la ricerca e l'intuizione. Al versetto 6, quello successivo, quando Pietro entrò e vide, la parola usata è teomai, dalla quale noi traiamo la nostra parola teatro, cioè egli guardò con attenzione. Al versetto 8, quando Giovanni entrò nel sepolcro e vide, la parola significa conoscere. Egli conobbe e credette ancora prima di aver visto il Cristo risorto. Proseguiamo con i versetti 9 e 10 di Giovanni capitolo 20. Perché non avevano ancora capito la scrittura secondo la quale egli doveva risuscitare dai morti. I discepoli dunque se ne tornarono a casa. Giovanni ci dice qualcosa di strano. Questi uomini non avevano capito, anche se Gesù aveva loro detto ripetutamente che sarebbe risorto. E anche se l'Antico Testamento confermava questo fatto, loro evidentemente non avevano compreso bene. Anche per noi oggi il Nuovo Testamento è necessario come una specie di torcia che ci permette di andare a ritroso e di interpretare l'Antico Testamento. Io credo che una delle ragioni per cui il Vecchio Testamento non è molto gradito risieda nel fatto che non usiamo a sufficienza il Nuovo per interpretarlo. Molti di noi oggi leggono la Bibbia, ma non conoscono ancora alcuni brani delle Scritture. Credo che si possano evidenziare due motivi per questo. Uno è che noi possiamo leggere un brano molte volte e ogni volta vedere cose che non avevamo notato prima. Lo Spirito Santo fornisce ulteriore luce mentre studiamo, mentre leggiamo gli stessi brani più volte. Credo anche che noi dobbiamo fare delle esperienze di vita per capire il significato di alcuni testi. Le prove, le sofferenze, gli eventi della nostra vita ce ne danno la spiegazione. Ad esempio, quando Davide scrisse che il Signore era il suo pastore, egli aveva compreso per esperienza la cura di Dio per le pecore. Gesù è risorto, ma non è scomparso. Così appare a Maria. Evidentemente Maria è la prima persona alla quale si è apparso il Signore. Ci sono 11 apparizioni prima dell'ascensione e 3 dopo di questa. Credo che dal testo possiamo dedurre che ce ne siano state altre che non sono state descritte. Si può trovare un proverbio per ogni situazione. A coloro che si chiedono perché Gesù sia apparso per primo a Maria Maddalena, possiamo leggere in Proverbi 8, verso 17. Io amo quelli che mi amano e quelli che mi cercano mi trovano. Lei lo stava cercando prima degli altri. E riguardo a questo ultimo verso letto dal libro di Proverbi, voglio chiederti, stai cercando Gesù? Lo hai trovato? È una domanda importante, a cui tu devi dare una risposta altrettanto importante. Con questa domanda intima, profonda, ti voglio lasciare questa sera. Riflettici sopra. Io ti incoraggio ancora a cercare allora il Signore Gesù Cristo. Intanto ti rinnovo l'invito per domani alla stessa ora e ti ringrazio per essere stato ancora una volta con me e con noi tutti. Grazie ancora.